Prego consiglieri e consigliere accomodarsi, grazie. Buongiorno a tutti, apro la seduta della Commissione 3 bilancio di mercoledì 23 novembre 2022. Allora, ci sono tre punti all'ordine del giorno e ora procedo all'appello. Alfonso. Amore. Ariotti. Barbieri. Bertorello. Bevilacqua. Brucoleri. Bruzzone Filippo. Bruzzone Rita. Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Nota Nicola, Pandolfo, Pasi, ok, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. La seduta è valida. Allora, c'è stata un'integrazione del delibera al punto 3, il terzo punto dell'ordine del giorno, quindi il punto 3 lo passo al punto 1, perché così poi congediamo il dottor Mauro Ferrando, che è l'elenco degli invitati come presidente del Porto Antico S.p.A. Buongiorno dottore, buongiorno dottoressa. Ok, passo la parola all'assessore Picciocchi. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La delibera odierna ha ad oggetto la proposta al Consiglio di aumento del capitale sociale della società Porto Antico in ragione del piano industriale di sviluppo che è stato presentato oltre un anno fa dalla società, per il quale è stato richiesto ai soci, ricordo soprattutto per coloro che sono nuovi nell'aula, che il Comune di Genova possiede 10.179.327 azioni per una quota del 54%, quota che è salita nel 2019 perché prima mi pare fossimo al 51, poi ci fu un aumento di capitale sociale nel 2019 che portò la quota del Comune di Genova al 54%. L'avvocato Ferrando, che ringrazio, spiegherà quali sono gli interventi che riguardano chiaramente l'area del Porto Antico a 30 anni dalla sua inaugurazione e che devono essere realizzati per mantenerla in efficienza e soprattutto per proiettare in maniera sempre più efficace la società nel futuro. Come vi dicevo, l'assemblea di Porto Antico la società ha proposto un incremento di 7 milioni e mezzo del capitale sociale, che per la quota del Comune di Genova è pari a 4 milioni 049, e proponiamo di provvedervi in questi termini. La delibera riguarda l'approvazione dell'aumento del capitale fino ad euro 2.248.438.000, quindi si porterà dietro chiaramente una variazione di bilancio, oltre 1.800.000 euro che sono risorse che il Comune ha impiegato per la rifunzionalizzazione della banchina F nell'area del waterfront di Levante, conclusasi nel mese di agosto, come sapete è stata utilizzata per la prima volta per il salone nautico, quindi di fatto questo costituisce un conferimento in natura, fino a concorrenza dell'importo di 4 milioni e 49, come abbiamo detto, per cui sostanzialmente questo aumento di capitale viene realizzato in forma di conferimento in natura, quindi attraverso il conferimento della banchina F alla società, che è stata realizzata con risorse del Comune di Genova, e mediante conferimento in denaro per la somma di 2.248.438. Grazie.
Grazie Assessore Picciocchi. Faccio presente che per la Giunta è presente in aula anche l'Assessore Maresca. E passo la parola allora al dottor Mauro Ferrando, presidente del Porto Antico S.p.A. Prego, dottore.
Buongiorno a tutti. Ora si sente meglio? Eccoci. Buongiorno a tutti. Due parole di introduzione. Una delibera analoga era stata già adottata dal Comune di Genova. Le spese che la società andrà ad incontrare sono davvero rilevanti e sono tutte spese che riguardano non certamente problematiche di bilancio, perché fortunatamente la società è sempre stata in attivo, ma le necessarie manutenzioni che le due aree, perché ormai la società è diciamo concessionaria di due aree, quella diciamo storica di Porto Antico e le darsene nel nuovo waterfront di Levante, deve sostenere nei prossimi anni. Noi abbiamo fatto uno schemino aggiornato che va dal quello che si è iniziato a spendere per il 21 sino al 25, e il totale tra le due aree sono 31 milioni di interventi. Quindi 7 milioni e mezzo che rappresentano l'aumento di capitale è una piccola parte di quei costi che sono necessari per mantenere in essere produttive, utili e nel tempo le aree e le strutture. Il resto voi direte, ma come arrivate poi a coprire la restante parte? Perché da 31 milioni a 7 milioni e mezzo ci sono davvero tanti milioni in ballo. Allora 10 milioni circa sono finanziamenti per i quali stiamo già trattando, ed indubbiamente l'aumento di capitale gioca a favore anche della credibilità della società quando si presenta, come ci siamo presentati anche con le nostre delibere, agli istituti finanziari. Il resto riteniamo di poterlo in questi anni raggiungere con finanza propria, perché comunque l'attività del Porto Antico stanno andando bene, salvo quello che è stato un recente conguaglio di energia elettrica che per i mesi di giugno, luglio e agosto ci ha colpito per ulteriori 1,5 milioni, cosa che effettivamente mette un po' in difficoltà, non dico la società, ma i conti come erano preventivati. Questi interventi, molto brevemente, riguardano, per quanto riguarda l'acquario, la vasca oceanica e la vasca dei delfini, e risalgono a più di 30 anni fa. Il calcestruzzo ha bisogno di avere un nuovo rifacimento, è necessario farlo perché la tenuta deve essere una tenuta stagna, una tenuta importante, e cubano per 6 milioni di euro. Poi abbiamo la ristrutturazione della galleria Atlantide, che ci ha portato a poter spostare la città dei bambini sotto l'acquario in una zona che viene in questo momento così rivitalizzata rispetto a quello che per anni è stata, attraverso un'azienda, città dei bambini, sicuramente molto produttiva e che noi riteniamo farà un importante volano, una sinergia con l'acquario che è ai piani sovrastanti. Poi abbiamo altre manutenzioni di carattere straordinario sull'impiantistica, sempre dell'acquario, e impianti termici. Anche questi sono impianti che erano stati progettati alla fine degli anni Ottanta, in funzione nel 92, e voi capite che a distanza di 30 anni sono ormai obsoleti e non funzionano, quindi anche su questi dobbiamo intervenire, così come sugli impianti del Bigo ed altri impianti. Tutto quello che sto dicendo è descritto molto bene in un piano industriale che è stato asseverato dal PricewaterhouseCoopers e che credo che sia a disposizione, sia stato a disposizione della Commissione. Ma gli interventi non riguardano soltanto la parte di Porto Antico, quella storica, ma anche le darsene interne, darsene esterne e le cosiddette darsenette. Sono un asset ormai molto importante per la società, perché la società sta gestendo le darsene, quindi un'attività un pochino diversa rispetto a quella storica che era in Porto Antico, ma riteniamo fondamentale perché il vuoto prelevante, pensiamo, avrà, anzi sicuramente avrà, un grande sviluppo, una grande importanza, e avere delle darsene adeguate al luogo che è rifatto completamente, nuovo, un insediamento che viene considerato tra i più importanti in Europa, non possiamo tenere delle darsene inadeguate, anche perché chi verrà probabilmente sarà in parte anche un utente di un certo tipo che quindi richiederà dei servizi adeguati al luogo in cui andrà a abitare o che frequenterà. Che dire di altro? Potrei parlare di tanti altri interventi che riguardano i beni che insistono, i beni che, ricordiamocelo, sono in concessione a Porto Antico e non in proprietà diretta, quindi sono interventi poi fatti su beni che ritorneranno prima o dopo ai legittimi proprietari e se sono manutesi ritorneranno anche con una loro validità, una loro valenza. Sottolineo ancora, cosa che ho fatto all'inizio del mio intervento, che è una piccola parte rispetto a quello che andremo a spendere con denari nostri prestati dalle banche con dei mutui e generati da noi con la nostra attività. Io, Assessore, ritengo di avere dato un quadro della situazione.
Grazie, Dottor Ferrando. Ci sono degli interventi dei consiglieri. Prego, consigliere dello Strologo.
Grazie, tanto ringrazio e saluto il presidente della Porto Antico e la dottoressa Porcella dell'amministrazione. E ringrazio anche l'assessore Picciocchi per le spiegazioni fornite. Mi permetto di fare qualche domanda giusto per avere maggiore completezza di informazione. E anche rispetto a alcune cose che appunto sono state dette. Volevo capire una cosa rispetto al giusto per completezza dei dati ricevuti, i dati che sono stati forniti alla Commissione sono sostanzialmente aggiornati al 2020 con le previsioni del 2021. Sarebbe utile sapere com'è andato il 2021, visto che presumo che ormai sia stato approvato il bilancio, e se c'è un forecast 2022 in modo da capire se siano in linea con quelle che erano le previsioni attese. La seconda domanda riguarda la banchina F, qui è una domanda di tipo tecnico. Se ho capito bene, il conferimento è in natura, quindi vengono conferiti i lavori effettuati. Non è il bene in sé, perché il bene in concessione viene conferito, quindi solamente la parte lavori, che quindi andrà poi in conto ammortamenti, immagino. E questo mi porta a un'altra domanda, e cioè chiedere il riferimento che ha fatto il Presidente al fatto che questi beni vengono valorizzati e che però, non essendo di proprietà della Porto Antico, torneranno poi a fine il periodo concessorio, che se non sbaglio è stato allungato al 2050 o 47, e torneranno ai proprietari che dovrebbe essere, non so se il comune o l'autorità portuale, probabilmente in parte comune e parte autorità portuale, immagino. E in questo caso se potete dirci se il contratto concessorio prevede il riconoscimento a Porto Antico dei valori non ancora ammortizzati o se lo prevede la legge, cosa che dovrebbe consentire ovviamente di avere un valore, attribuisce maggior senso agli investimenti fatti, anche se il 2047 è lontano, immagino che nel frattempo saranno stati ammortizzati tutti. L'ultima domanda riguarda la gestione della darsena. Volevo un chiarimento rispetto a proprio alla parte di darsena di cui stiamo parlando, cioè l'intervento waterfront, da come è stato potuto vedere sui rendering, prevede la realizzazione di molte darsene, diciamo, di molti spazi acquei destinati a darsena. La cosa che mi interessava capire è se Porto Antico sarà poi la concessionaria, il gestore di tutti gli spazi, oppure se al momento stiamo parlando di quelli che solo attualmente sta gestendo e quindi in futuro è ancora da decidere. E quindi questa, per ora queste sono le domande, rinnovo il ringraziamento e attendo la risposta, grazie.
Grazie consigliere dell'astrologo, vedo che si è prenotato il consigliere Cuccioli, prego consigliere.
Grazie Presidente, anch'io avevo una domanda. Allora, siccome stiamo parlando di aree centrali della nostra città, aree bellissime, strategiche e con tante attività, volevo capire se è possibile avere un elenco sostanzialmente degli introiti della società, cioè la società le dice maggior parte dei fondi verranno reperiti con finanza propria. Immagino che la maggior parte siano sublocazioni o comunque subconcessioni o locazioni, adesso non so qual è la forma giuridica. E poi volevo capire se ci sono altre attività che danno entrate alla società e se c'è un elenco visibile per noi consiglieri di tutti i soggetti che hanno appunto i contratti da cui la società ricava introiti e capire appunto i canoni che praticate. Questo perché appunto essendo un'area molto di grandissimo pregio dovrebbe poter produrre un grande utile e quindi questo per riuscire a capire se la richiesta di soldi al comune per poter fare queste manutenzioni è congrua oppure come dire, potrebbe essere affrontata totalmente con finanze proprie. Grazie.
Grazie consigliere Cuccioli. Prego consigliere Ariotti, prego.
Grazie Presidente, ma giusto due domande. Intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda un aggiornamento sul Museo del Cinema, sulla Città dei Bambini, se è possibile sapere anche queste informazioni adesso, e se è possibile, o comunque c'è una lista di locali, chioschi, eccetera, ancora in disuso e liberi per appunto dei piccoli commercianti o comunque delle piccole partite IVA appunto che si possono far richiesta su locali o chioschi ancora non utilizzati. Grazie.
Prego consigliere Alfonso.
Buongiorno, io avevo bisogno invece, buongiorno dottor Ferrando, di sapere qualche cosa su Porta Siberia, perché attualmente ospita un'installazione artistica ma è aperta solo tre giorni e mezzo alla settimana e quindi vorrei sapere la destinazione di un'area così importante e così rilevante e i costi e cioè diciamo anche gli incassi che potrebbe avere invece da un utilizzo diverso. Grazie.
Grazie consigliere Alfonso, passo la parola al dottor Ferrando. Prego assessore Picciocchi, prego.
Grazie. Allora, intanto mi scuso perché in effetti sono stato un po' superficiale, la delibera è puntuale, si parla di conferimento in natura dell'opera consistente nel rifacimento della banchina, quindi è conferimento di lavori perché effettivamente la banchina è già in concessione ed è stato oggetto recentemente di una proroga, di un'estensione della concessione fino al 2047. Quindi per inquadrare esattamente la fattispecie, anche perché è una vicenda che come bene sa l'avvocato Ferrando, gli uffici ci ha impegnato notevolmente dal punto di vista tecnico e quindi era giusta questa puntualizzazione. Poi, per quanto invece riguarda la domanda più politica, se mi posso permettere, molto opportuna, che riguarda il futuro della gestione delle aree del waterfront, confermo che l'obiettivo dell'amministrazione è far sì che sia Porto Antico a gestire l'area a completamento delle attività che la società oggi come gestore di darsene, di marine, ha in corso e anche come potenziale enorme di sviluppo della società. Lei sa perfettamente che ci sono delle difficoltà di ordine giuridico che stiamo affrontando proprio in questi tempi per capire i presupposti di un conferimento di questo asset a Porto Antico nel rispetto della normativa che disciplina le società pubbliche. Quindi io oggi non ho ancora una risposta, ho delle ipotesi di lavoro su cui stiamo operando e quindi questo è un tema sul quale certamente ci dovremo riaggiornare. Indubbiamente, se mi si chiede qual è l'indirizzo dell'amministrazione, non ho dubbi, l'indirizzo dell'amministrazione è quello di unificare nella società Porto Antico la gestione del waterfront e la gestione delle acque marine del Porto Antico. Quindi questo è sicuramente un obiettivo, però come sanno i giuristi presenti in aula, non è semplice, ma ci stiamo lavorando. Per quanto invece riguarda quanto ha chiesto il consigliere Curcioli, a parte che magari la dottoressa Porcella può fornire qualche ragguaglio se ritiene il presidente Ferrando, credo che non abbiamo nessuna difficoltà a fare pervenire un dettaglio puntuale degli introiti della società. C'è da dire, consentitemi, e voglio anche pubblicamente ringraziare la società, che tra tutte le nostre aziende partecipate, certamente insieme alla MT è quella che è stata più colpita dalla pandemia, per motivi che potete facilmente intuire. Nonostante questo, siamo riusciti a chiudere i bilanci in equilibrio. Tra l'altro, credo nemmeno ricorrendo alla possibilità di, solo nel 2020, la possibilità di sospendere gli accantonamenti, che come sapete è una facoltà che ha introdotto il legislatore. Quindi questo penso che sia un dato assolutamente importante. È chiaro che oggi ci sono nuove sfide, come quella dei consumi energetici, credo comunque in parte controbilanciata da un'ottima gestione e da risultati più che lusinghieri per quanto riguarda l'anno in corso, soprattutto per l'attività congressuale. Comunque poi su questo potranno rispondere più puntualmente i nostri auditi. Grazie.
Grazie Assessore Picciocchi. Dare la parola al dottor Ferrando, prego.
Eccomi. Allora, sì, la società, come ha sottolineato l'assessore Picciocchi, è stata tra le più colpite dalla pandemia perché occupandosi di locazioni che non vedevano corrisposte, di eventi che non si potevano fare, di congressi che erano vietati, quindi insomma ne va di conseguenza che le difficoltà erano più che evidenti. Ciononostante, con una gestione oculata e con 50 dipendenti, che non sono pochi per una società di questo genere, siamo riusciti a tenere la barra dritta e conchiudere i bilanci sempre in attivo. Allora, per quanto concerne l'avvocato dell'astrologo, le sue domande, alla luce del 2021 ritengo, mi pare, che sia sui 136.000 euro, quindi siamo riusciti a recuperare bene. Il forecast è positivo, adesso dobbiamo vedere però i consumi e se ci sono altri conguagli di che tipo, ma al momento è positivo. Per quanto riguarda l'autorità portuale, sì, siamo ottenuti un risultato che ritengo, non voglio dire eccezionale, ma sicuramente largamente positivo, perché erano tutte in scadenza le nostre concessioni, chi hanno più, hanno meno, ma erano tutte in scadenza. Portarle al 2047 è stato un bel successo, anche alla luce di tutti investimenti che andremo ad eseguire. La banchina F, come ha sottolineato l'avvocato Picciocchi, effettivamente è l'opera e non il bene in sé, e quest'opera viene ammortizzata entro la data di scadenza delle concessioni, cioè il 2047. Poi, altre domande, l'avvocato Corcioli. Sì, abbiamo un... Io non ho la lista degli inquilini, non ho onestamente la lista di tutti i soggetti che hanno trattative, rapporti con Porto Antico, ma posso dare alcuni dati che mi ha fornito la dottoressa, ovviamente. Per quanto riguarda locazioni siamo intorno ai 10-11 milioni, per quanto concerne il centro congressi siamo intorno al 1,5 milioni, per quanto concerne i parcheggi superiamo di un po' i 2 milioni, poi le darsene un altro milione, poi ci saranno altre attività spicciole, ma insomma questi sono i ricavi che otteniamo dalla gestione di questi beni. L'altra domanda che riguardava le nuove darsene, io confido molto nell'assessore Picciocchi, in quanto mi ricollega a quel che ho espresso poc'anzi, la gestione delle darsene ritengo sia un asset importante per la società e il completamento delle darsene in mano a Porto Antico credo che possa dare un'ulteriore spinta determinante alla società e alla nostra città. Poi c'era l'altra domanda che era su Fantacinema. Fantacinema è all'interno della nostra struttura, stiamo valutando un'ipotesi di rinnovo contrattuale, ci dobbiamo vedere, indubbiamente spero in un forte rilancio anche di questa attività, perché è un'attività che ha bisogno forse di essere un po' oliata, non è così facile da capire, vedo che ultimamente probabilmente c'è un interesse maggiore da parte del pubblico, insomma ci vuole un po' di tempo per poterla lanciare. La città dei bambini, è una, secondo me è una bella operazione, perché sì, ho ricevuto tante critiche a suo tempo, venivo tacciato per una persona contraria alla cultura che voleva chiudere la città dei bambini, ma io non ho chiuso niente, è il Covid che l'ha chiusa, e abbiamo approfittato per rinnovarla, un po' come gli interventi che stiamo facendo di manutenzione straordinaria in un'area. Anche una città dei bambini che nel 94 era probabilmente all'avanguardia, nel 2022 non è più la stessa cosa, anche perché diciamo una cosa, i bambini degli anni 90, dei primi anni 90 non sono i bambini o i ragazzi di questi anni. Il fatto che fosse un asset non inattivo la dice lunga. La sinergia che si creerà con l'acquario ritengo che riporterà la città dei bambini di Genova ai vertici ai cui era quando è stata istituita, quando è stata aperta. Poi sul sito credo che sia pubblicata la lista dei locali iscritti. Poi non so se c'era qualche altra domanda. Ah, sì, Porta Siberia, la Casa degli Angeli, noi abbiamo creduto molto in quel progetto, perché pensiamo che sia un qualche cosa di un po' unico nel suo genere, e quindi speravamo in un successo che al momento non ha avuto. C'è anche il problema grosso che Porta Siberia, essendo un bene vincolato, non può tappezzarsi di cartelloni pubblicitari, di varie insegne, quindi questo sicuramente crea un po' di problematiche. Al momento gli accessi non sono in linea con le aspettative, vorremmo provare a tenerla ancora un po' perché anche qui potrebbe avviarsi un volano positivo e poi vediamo se la cosa non funziona, faremo dell'altro. Ma Porta Siberia è un luogo che noi vorremmo venisse dedicato all'arte e alla cultura, cosa che abbiamo fatto anche con alcune mostre e che continueremo a fare. Da ultimo ho cercato di dare un indirizzo anche di luogo di, diciamo, di appoggio laddove il centro congressi è occupato, cioè riuscire a dare uno sfogo, perché abbiamo centro congressi che sta andando bene e talvolta ci sono convegni che prendono le due sale e una parte di moduli sopra, quindi con una serie di difficoltà non indifferenti. Porta Siberia è piaciuta ad esempio a un congressista che è Iren e di lì il primo di dicembre ci sarà un convegno che è stabilito, la stessa cosa ne facciamo uno 29, insomma Porta Siberia viene valutata e rivalutata al massimo perché è un bene importante, quindi non verrà certo lasciata a se stessa. Credo di aver risposto a tutte le domande che mi sono state tolte.
Grazie dottor Ferrando, prego consigliere Villa.
Mi scusi, un chiarimento, grazie all'assessore, al presidente Ferranto, ma se a fronte di questo investimento le darsene della fiera poi non potessero essere utilizzate, varrebbe appunto l'intervento stesso? Io credo che, e lo chiedo appunto all'assessore e al presidente, grazie.
Grazie, consigliere Villa, prego assessore.
Sì, l'operazione ha assolutamente senso perché riguarda investimenti su asset già nella disponibilità della società Porto Antico. Le darsene future sono uno scenario che, ripeto, stiamo studiando in questo momento, rispetto a cui, essendo un'area completamente nuova, chiaramente non si pone un tema di interventi, semmai ci potrà essere un tema legato agli investimenti per gli allestimenti, però chiaramente poi tutto sarà fondato su un piano industriale che riguarda anche la gestione e soprattutto anche la definizione di una serie di introiti che consentano di sostenere questi investimenti. Quindi oggi diciamo sono due argomenti che vanno tenuti separati, giusto parlarne di fronte ad una delibera che comunque evidenzia un impegno notevole dell'amministrazione su questa società, però l'operazione si giustifica rispetto ad investimenti che la società deve sostenere sugli asset attuali.
Grazie, grazie assessore. Prego, consigliere Villa.
Sì, grazie assessore che mi ha risposto. Appunto mi chiedevo semplicemente, e lo leggeremo nel prossimo piano industriale, quanto eventualmente l'area fiera, da poco acquisita da Porto Antico, potrà rendere, perché è chiaro che in questa acquisizione io credo che dovremo capire poi se un accorpamento del genere porterà utili alla società stessa, che intendo dire che almeno sino ad oggi, dal mio modesto punto di vista, non riesco a capire quanto è, lo vedremo appunto nel prossimo piano industriale, eventualmente area fiera possa rendere dentro, voglio dire, la pancia di Porto Antico. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Allora procedo alla chiamata della delibera, per la delibera proposta di giunta al Consiglio numero 435 del 15 novembre 2022, proposta numero 46 del 17 novembre 2022. Approvazione di aumento di capitale sociale di Porto Antico S.p.A. Procedo alla chiamata. Vince Genova. Liguria al centro.
In aula.
Fratelli d'Italia.
Aula.
Lega Liguria.
Aula.
Genova domani. Forza Italia, aula. Partito Democratico.
Aula.
Genova Civica. Microfono.
Aula.
Lista Rosso Verde. Uniti per la Costituzione.
Aula, ma con la richiesta di avere tutti gli elementi economici per poter poi votare completamente. Quindi diciamo ad oggi ho soltanto diciamo la promessa di avere quella lista e quel diciamo il dettaglio degli introiti, ma siccome poi per l'aula vorrei averlo, ribadisco la richiesta.
Va bene, d'accordo. Grazie consigliere Cruccioli. Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Gruppo misto. Ok. Allora procedo al secondo punto dell'ordine del giorno, che poi sarebbe stato il primo. Prego, prego, consigliere.
Sì, relativamente al primo punto all'ordine del giorno che abbiamo concluso con la votazione, mi preme a presentare una richiesta a lei anche come coordinatore dei presidenti di commissione sulla possibilità di convocare una commissione ad hoc sullo sviluppo dell'area che riguarda il Porto Antico e l'area del waterfront di Levante, perché penso sia importante insieme alla discussione sui numeri avere anche una discussione complessiva che aiuti e agevoli l'Aula a comprendere le motivazioni di questi investimenti. Grazie.
D'accordo consigliere D'Angelo, prendiamo atto di questo, congediamo il dottor Ferrando, la dottoressa Porcella, arrivederci. Allora procedo con la delibera che era il punto 1 di oggi, delibera proposta di giunta al Consiglio numero 383 del 18 ottobre 2022, proposta numero 44 del 3 novembre 2022, conferimento il numero 300 azioni della Banca Popolare Etica Società Cooperativa PA, in conto aumento di capitale sociale di Finanziaria Sviluppo Utilities SRL. Passo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente. La delibera in questione dà esecuzione al piano di razionalizzazione delle società partecipate 2021 adottato con delibera di Consiglio Comunale numero 109. In pratica il problema è questo.
Prego, consiglieri, scusate, consigliere Villa, prego, scusate, sta esponendo.
Grazie. Vi dicevo, allora, sostanzialmente il problema è questo. Faccio un minimo di storia anche giustamente per chi è nuovo in aula. Mi pare nel 2018 il Comune di Genova aveva inizialmente deciso di alienare le partecipazioni in Banca Etica, che peraltro sono per un controvalore molto modesto, nel senso che, lo dico sinceramente, più una partecipazione simbolica che sostanziale, perché parliamo di un controvalore di 15.750 euro, pari allo 0,0192 del capitale sociale della Banca Etica. Siccome il Consiglio, devo dire all'unanimità, invece ritenne importante che il Comune mantenesse questa partecipazione, abbiamo revocammo quell'indirizzo e abbiamo mantenuto questa partecipazione, che tuttavia deve essere riassettata nel quadro del sistema delle partecipazioni del Comune di Genova. In che senso? Allora, noi abbiamo, come sapete, la nostra società holding principale, che è Finanziaria Sviluppo Utilities, che detiene il pacchetto azionario del Comune di Genova in IREN e sostanzialmente detiene un'unica partecipazione. Siccome anche a seguito di un confronto con la Corte dei Conti si è evidenziato come una società holding per un ente locale, al di là di una certa dotazione di personale, inizialmente non aveva personale, questo problema l'abbiamo già superato, però in sostanza la società deve detenere partecipazioni, non un'unica partecipazione, abbiamo ritenuto di superare il problema trasferendo la partecipazione in Banca Etica a FSU sostanzialmente, quindi la delibera consente da un lato il mantenimento e il consolidamento definitivo della partecipazione in Banca Etica nell'ambito del sistema della galassia delle società partecipate del Comune di Genova, cosa che all'inizio era controversa, e nello stesso tempo ci permette in questo modo di uniformare perfettamente l'attuale assetto di FSU al decreto Madia. Questo è il senso dell'operazione. Non so se la dottoressa Magnani vuole aggiungere qualcosa, Presidente. Grazie. Volevo giustamente richiamare il riferimento normativo, che è l'articolo 4 del decreto Madia 175 del 2016, laddove al comma 5 dice: fatto divieto alle società controllate da enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie. Quindi usa il plurale, quindi appunto abbiamo ritenuto, ma anche all'esito del confronto con la sezione controllo, di inserire la partecipazione in Banca Etica. Grazie.
Grazie Assessore Picciocchi. Prego Consigliere dell'Ostrologo.
Grazie, anche in questo caso volevo qualche chiarimento, anche qualche informazione in più. Se ho capito bene, FSU dovrebbe avere il ruolo di holding delle partecipazioni del Comune, soprattutto in materia di utilities. Allora, un po' mi stupisce il fatto che si pensi di mettere la partecipazione in Banca Etica e non delle società che sono effettivamente delle utilities per il Comune di Genova. Volevo capire se c'è una logica, se è un ragionamento, ci sono dei motivi anche tecnici o tecnico-giuridici che consigliano di evitarlo, e avrebbe senso a questo punto vedere sotto FSU le varie partecipate come AMIO, MT e C, tutte le società che effettuano servizi, mentre Banca Etica per certi versi è un po' fuori luogo perché non è una utility. Grazie.
Grazie consigliere Dello Strogo. Prego consigliere Ariotti.
Grazie Presidente, mi scusi, non vorrei essere pignolo, ma io non riesco a cedere ad altri consiglio, sicuramente, allora non sono solo io, ecco, perché volevo un attimo capire se è possibile avere la documentazione, ma poi sarà giustamente, però ecco allora mi confermate che non sono l'unico, grazie.
Grazie consigliere Ariotti, vediamo un attimo. Sì, mi segnalano che gli atti ci sono dentro e abbiamo un problema di connessione, sì, di accesso. E, no, propongo di sospendere 5 minuti, 2 minuti, quelli che sono, per vedere un attimino di avere l'accesso. Prego consiglieri e consigliere, riprendiamo. Grazie. Prego accomodarsi, consiglieri, per favore. Consiglieri, consigliere, grazie. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Prego, consiglieri, c'è qualcuno che vuole intervenire? Avete visto? Nessuno vuole intervenire? Allora procederei con la chiamata. Deve rispondere il professore Picciocchi. Prego.
Che aveva posto la domanda. Vabbè, attendiamo un secondo per educazione. Ha fatto la domanda, mi sembra giusto rispondergli.
Prego, assessore Picciocchi.
Grazie. Allora, voglio rispondere alla domanda perché è importante nel senso che riguarda la visione che l'amministrazione ha di questa società. Anche qui faccio un passo indietro perché quando noi ci siamo insediati nel 2017 questa società era 50% Comune di Genova, 50% Comune di Torino ed era concepita come pura holding, non aveva dipendenti, aveva tutta una serie di problematiche di rispetto della legge Madia. Abbiamo un'operazione faticosissima con il Comune di Torino di scissione asimmetrica proporzionale che è stata realizzata nel 2018 e che poi di fatto ha consentito al Comune di Torino di vendere le sue azioni e al Comune di Genova alla fine del 2018 di comprare sostanzialmente l'equivalente di azioni che aveva venduto al Comune di Torino portando il Comune di Genova a diventare il primo azionista di Iren. Questo accadeva nel 2018. Quando abbiamo rifondato, uso un termine non tecnico ma ci capiamo, la società, abbiamo anche modificato lo statuto, proprio per dire, non vogliamo che questa società sia solo una holding, ma che possa aprirsi ad una logica di servizi e di supporto di tutto il sistema delle società partecipate del Comune di Genova. E non siamo arrivati ancora all'opzione estrema che è quella che lei ha evocato di immaginare che questa società diventi la holding di tutte le utilities del Comune di Genova. Potrebbe essere uno scenario, nel senso che è contemplata nello statuto questa possibilità, statuto che abbiamo revisionato e ampliato nel 2018, ma nel frattempo mi piace ricordare che abbiamo usato la società per tutta una serie di operazioni di supporto tecnico nei confronti delle altre società. Indubbiamente la più importante è stata fatta nel 2019, allorché la società ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da AMIU e che ha consentito sostanzialmente ad AMIU l'acquisto delle aree di Sardorella, era un'operazione, se non ricordo male, di 7 milioni e mezzo. Così come la società regolarmente sta offrendo delle consulenze di tipo finanziario, perché naturalmente ha un know-how su questo ambito e noi abbiamo un'esigenza di efficientamento e di razionalizzazione dei rapporti finanziari delle società che oggi sono a macchia di leopardo, nel senso che ogni società lavora con le sue banche, diversamente può aiutarci FSU a formare una massa molto più critica nel confronto del sistema bancario, quindi anche questa è una linea che stiamo sviluppando. C'è poi tutto il tema della formazione, nel senso che la società in questi anni spesso ha reso delle sessioni di formazione al management e dirigenti apicali di tutte le nostre società partecipate, quindi siamo già passati, e concludo, da una società che deteneva meramente un pacchetto azionario ad una società che tra l'altro si è dotata anche di un'unità di personale e che sta dando dei servizi alle nostre società partecipate. Poi chiaramente l'ipotesi di passare ad una detenzione dell'azionariato di tutte le altre società, vuol dire, può essere un indirizzo su cui lavorare in questi anni, questo sicuramente sì. Grazie.
Grazie assessore Picciocchi. C'è ulteriori interventi di consigliere e consigliere? Allora procedo con la chiamata. Vince Genova.
Aula.
Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia.
Aula.
Lega Liguria.
Aula.
Genova domani. Forza Italia. Aula. Partito Democratico.
Aula.
Genova Civica.
Aula.
Lista Rosso Verde. Uniti per la Costituzione.
Aula.
Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Procedo alla ulteriore delibera. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 413 del 2 novembre 2022. Proposta numero 45 del 3 novembre 2022, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, Piani Urbani Integrati, PUI, M5C2, Investimento 2.2. Acquisto immobile storico Villa Pallavicini in via Gastone Pisoni 22. Cedo la parola all'assessore Picciocchi. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Allora, questa è una delibera che riguarda un importante intervento nel Municipio 5, avente ad oggetto l'immobile storico di Villa Pallavicini in via Pisoni, che tutti conosciamo, da tempo anche il Municipio, sono contento che oggi abbiamo qua il Presidente Romeo che saluto, aveva chiesto l'acquisizione all'ente. Abbiamo individuato una misura di PNRR a valere sui cosiddetti PUI, piani urbani integrati, che è una misura di cui sono beneficiarie in primis le città metropolitane nell'interfaccia con il Ministero, dopodiché la città metropolitana redistribuisce all'interno del proprio ambito territoriale, quindi dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale, le risorse. Noi abbiamo candidato, oltre a tutta una serie di altri interventi di cui oggi non parliamo, Villa Pallavicini. L'obiettivo è duplice: l'acquisto della villa, che come sapete oggi versa in uno stato di assoluto degrado, e la ristrutturazione della villa, che è un intervento estremamente impegnativo, per il quale abbiamo previsto e già nel bilancio, nel piano triennale, inserito la somma di 7,5 milioni. Stiamo proprio in questi giorni definendo il progetto. È subentrata una problematica di rimozione amianto dal tetto che inizialmente non era stata considerata, per cui noterete che nella delibera che abbiamo costruito si prevede l'acquisto, quindi si chiede l'autorizzazione al Consiglio Comunale a deliberare l'acquisto della villa. È stata fatta una stima dall'Agenzia delle Entrate di 1.245.000, a cui ho chiesto che venisse defalcato il costo della bonifica, che in questo momento non abbiamo ancora, abbiamo ipotizzato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro, ma non ancora dettagliata al centesimo, costo della bonifica che appunto verrà defalcato dal prezzo finale di vendita in quanto a carico del soggetto venditore. Quindi credo che sia un'opportunità importante, il progetto prevede l'inserimento di tutta una serie di funzioni per il quartiere, spazi ricreativi, spazi espositivi, ragioneremo eventualmente anche in ordine all'inserimento poi di funzioni amministrative, questi poi sono aspetti che insomma, ne ragioneremo col municipio, con i consiglieri della Val Polcevera, con chi vorrà fornire il proprio contributo, ed essendo una misura PNRR ricordo a tutti che abbiamo il traguardo del 31 di dicembre del 2025. È un intervento tecnico molto complesso perché chiaramente riguarda un immobile vincolato e io confido nella misura in cui il Consiglio delibererà l'acquisizione di poter andare in gara con l'appalto il piano di fattibilità rafforzato come da normativa PNRR entro l'anno. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Maresca. Prego, assessore.
Grazie presidente, ma ha detto tutto il vice sindaco Pietro Picciocchi. Rientra nel piano nazionale di resilienza. Questo io parlo, diciamo, più che altro della valorizzazione degli immobili storici, tra cui ovviamente rientra Villa Pallavicino, che è un processo che è iniziato già nella passata legislatura, quando non ero ancora assessore al patrimonio, però ritengo questo immobile, per quanto riguarda la valorizzazione complessiva degli immobili genovesi dal punto di vista sociale, culturale, è fondamentale, importante. Ci siamo già attivati ormai da diverso tempo con il municipio stesso, ma anche con i cittadini e i consiglieri per capire qual è la giusta destinazione per quell'immobile. Sicuramente, come ha detto il vice sindaco Picciocchi, ci sarà una coprogettazione con la cittadinanza e con il municipio al fine di inserire all'interno di quell'immobile delle attività che possano essere, diciamo, socialmente e culturalmente rilevanti. È un immobile importantissimo anche dal punto di vista architettonico e culturale, quindi è un immobile che potrà poi eventualmente essere ricompreso anche in un circuito storico, turistico, culturale che consente ai cittadini di tutta la città, non solo del quartiere, di visitarlo e di vedere appunto le bellezze storico-artistiche di tutta la città di Genova. Questo fa parte comunque anche di un progetto complessivo, di un percorso turistico e culturale che riguardi non soltanto il centro storico, che è la parte, diciamo, in questo momento soggetta a più misure, ma tutta la città di Genova. Per quanto riguarda altre questioni, io sono a disposizione e lascerei la parola agli altri auditi qualora ci fossero delle domande, sono appunto a disposizione. Grazie.
Cedo un attimo la parola a un audito, se permette, il consigliere D'Angelo.
Sì, presidente, era solo una mozione d'ordine per in qualche maniera segnalare il fatto che i commissari non hanno a disposizione la documentazione sulla piattaforma online, sarà possibile ricevere la documentazione relativa.
È stata mandata. Dare la parola al presidente del municipio 5 Val Polcevera, Federico Romeo. Prego, presidente.
Grazie, presidente, buongiorno a tutti. Io, per quanto riguarda il municipio Val Polcevera, noi siamo molto soddisfatti di questa scelta, insomma, di aver portato a casa questa acquisizione della villa. Quindi io saluto con grande favore le parole del vice sindaco Picciocchi e dell'assessore Maresca. È stato un grande lavoro di tutti questi anni, partendo già dal ciclo precedente, dove anche con l'assessore Garassina avevamo collaborato molto, e questo è un intervento che il quartiere di Rivarola aspetta da moltissimi anni. La rinascita della zona centrale di Rivarolo passa inevitabilmente dal rilancio, dal recupero di Villa Pallavicino. Dopo la sistemazione della piazza che abbiamo fatto anche con un'inaugurazione, rappresenta anche l'assessore Picciocchi a ottobre del 2021, l'impegno che avevamo preso tutti congiuntamente comune e municipio con la cittadinanza era quello di dalla piazza partire con la riqualificazione e la rigenerazione della villa. La villa è sentita fortemente perché è il patrimonio storico della storia di Rivarolo, e quindi la sua rigenerazione diventerà un patrimonio davvero per tutti. Questa villa noi abbiamo proposto al sindaco con tutta un'attività di importante lavoro che abbiamo fatto con gli amici di Villa Pallavicini e con le tante associazioni del nostro territorio, di dedicarla e adibirla a servizi pubblici, quindi a uffici pubblici del municipio, con tutto il tema dello spostamento degli uffici anagrafe che oggi sono presenti all'interno della scuola di Rivarolo in Piazza Pallavicini e che noi vorremmo spostare da lì per dare maggiore spazio alla scuola e per portare quegli uffici all'interno della villa, a farla diventare quindi a tutti gli effetti sede, insomma, del municipio Valpolcevera, insieme invece a tutta una rappresentazione, insomma, di spazi espositivi e ricreativi per la cittadinanza. Abbiamo già lavorato ad un progetto con le associazioni, ho chiesto una mano a Franco Ravera, che voi conoscete molto bene, con l'associazione di quelli del Ponte Morandi, hanno fatto un grande lavoro con gli amici di Villa Pallavicini e quindi questo progetto di rigenerazione noi lo consegneremo ora poi agli uffici della progettazione del comune, proprio per rendere, insomma, quel progetto, poi calarlo ovviamente dal punto di vista tecnico. Quindi ecco quello che a nome del municipio chiedo a questa commissione e al Consiglio Comunale, di sostenere la proposta della Giunta, perché è una proposta che viene profondamente da un lavoro col territorio e quindi noi riteniamo che il rilancio di quella villa sia, insomma, il rilancio di tutto il quartiere di Rivarolo. Pertanto, insomma, quello che mi sento di dire è di sostenere profondamente questa cosa, perché ne va di un patrimonio di tutti e perché la cittadinanza sono state raccolte moltissime firme con il FAI, col Fondo Ambiente Italiano, e Villa Pallavicini è entrata nei primi luoghi della villa, nei primi luoghi del cuore liguri e italiani, e pertanto, insomma, c'è una grande aspettativa da parte della nostra popolazione. Io ringrazio per il lavoro di sinergia con l'amministrazione, con molti dei consiglieri anche qui presenti, insomma, speriamo, auspichiamo in una buona chiusura di questa vertenza e l'avvio davvero dei lavori per ridare questa villa all'importante quartiere di Rivarolo. Grazie.
Grazie Presidente Romeo. Do la parola alla consigliera Lodi. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio il Presidente del Municipio. Sicuramente il lavoro, diciamo, intorno a Villa Pallavicino è un lavoro importantissimo anche nel merito proprio della partecipazione della comunità, che si è sentita, diciamo, protagonista anche di tutto questo, quindi ci sono sicuramente dei livelli di acquisizione della villa e nel contempo anche però una partecipazione al percorso riorganizzazione di quell'area e la rivalutazione e la riqualificazione. Io dico solo due cose, perché quell'area si innesta all'interno, quella riqualificazione si innesta all'interno di una riqualificazione ampia che avverrà e dovrà coinvolgere sicuramente Certosa, Rivarolo, quindi tutta quella parte che è duramente, fortemente colpita dalla cantierizzazione di tutte le aree legate al prolungamento della metropolitana, perché poi, per chi conosce quell'area, Villa Pallavicini, Piazza Pallavicini è proprio in fondo, diciamo, a un percorso di cantiere che vedrà anche a seguito della riattivazione della linea Campasso, anche degli espropri, quindi insomma in quell'area lì avverranno delle cose. Io mi rivolgo all'assessore dicendo due aspetti. Uno che lui sa, a me molto caro, cioè quello della famosa commissione consigliare. So che ieri sono stati auditi, diciamo, i comitati e è stato appunto deciso un tavolo tecnico sulla riqualificazione il 5 di dicembre, però credo che quest'Aula, come è avvenuto per questa villa, abbia la necessità poi di fare nel posto istituzionale il punto su quelli che saranno poi gli investimenti e pensieri e progetti. Quindi mi auspico che dopo l'incontro del tavolo, prima di Natale, ci sia una commissione, peraltro chiesta da luglio, perché quest'Aula comunque ha a cuore sicuramente che tutte le risorse, come ha a cuore la Giunta e il Municipio che arriveranno dal Governo, siano finalizzate a un progetto complessivo e anche articolato, perché riguarda poi tutta la città, non solo la Valpolcevera. Il secondo aspetto volevo ricordare, perché ci sono state notizie contrastanti rispetto all'arrivo dei 200 milioni, cioè ad arrivo complessivo di 200 milioni rispetto sempre a questa operazione che ha visto un primo trasferimento di 89 milioni, tra l'altro in gestione diretta al Comune, quindi una partita molto molto importante che, se va a sommarsi eventuali altri 110 milioni, stiamo parlando di 200 milioni. Quindi volevo capire, so che non è l'argomento della, diciamo, della commissione, però è connesso anche a un'idea complessiva, come diceva il Presidente, di riqualificazione complessiva dell'area, di obiettivi che devono quindi intersecarsi all'interno anche, dico, della finalità che collega con un filo rosso tutto quello che verrà fatto per dare poi alla Valpolcevera in quell'area una, diciamo, una immagine nuova di rilancio sicuramente positiva, come è stata già fatta attraverso per esempio la riqualificazione di Piazza Pallavicini, poi è stata fatta appunto in alcune aree che sono alcuni parcheggi, tutte le aree che sono state poi finalmente definite a parcheggio eccetera. Quindi volevo solo sapere se c'erano notizie, perché la settimana scorsa sembrava che dal governo arrivassero conferme che questi 200 milioni che devono essere messi complessivamente nella legge di stabilità, quindi ci siamo, fossero poi davvero oggetto di una realizzazione completa, perché questo potrebbe ancor più in un contesto così essere ancora più importante per la riqualificazione di una villa che non rimane quindi una, come dire, una sorta di isola a sé stante, ma sarà all'interno di una riqualificazione complessiva e ancora più di valore, e quindi acquisirà ancora più valore rispetto alla zona in oggetto. Grazie.
Grazie consigliere Lodi. Prego consigliere D'Angelo.
Sì, grazie Presidente, ma cercherò di essere breve perché in realtà l'intervento non è tanto relativo all'oggetto in discussione, che in qualche maniera riguarda un percorso che arriva anche dalla collaborazione con il municipio, ma il sottolineare il come in qualche modo sia necessario lavorare affinché gli investimenti derivanti dal PNRR abbiano una condivisione piena con l'Aula, con le commissioni e con il municipio. Lo dico perché nel consiglio dedicato alle linee programmatiche del sindaco mi ero fatto portatore di un ordine del giorno accolto dallo stesso sindaco, che impegnava la giunta a costruire una commissione consiliare speciale sul PNRR da convocarsi con cadenza mensile, con pochi punti qualificanti, quello del permettere di adempiere alla piena funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale, a monitorare gli investimenti derivanti dal PNRR nel Comune di Genova, a valutarne l'impatto economico, occupazionale, urbanistico e sociale, e a esercitare una funzione generale di regia pubblica in capo al Comune di Genova, anche rispetto alle iniziative promosse da imprese e privati. Lo dico perché leggendo i documenti pervenuti ai commissari mi sfugge anche il proprietario dell'immobile che sta andando ad acquisire in Valpolcevera, dato non secondario, ma non secondario non da un punto di vista delle cronache, ma rispetto a quello che poi in qualche maniera sono i beneficiari degli investimenti che vengono fatti tramite il PNRR. Penso sia un elemento di grande trasparenza, di grande condivisione, il pensare a una modalità, diciamo così, in qualche maniera condivisa nell'affrontare la gestione del PNRR. Lo abbiamo detto spesso durante le sedute di Consiglio Comunale, in altre commissioni, l'importanza di avere un momento di confronto rispetto a quello che rappresenta il più grande investimento dal dopoguerra ad oggi nel nostro Paese. Pertanto sono in qualche maniera a chiedere se l'impegnativa accolta dal Sindaco vedrà la sua luce, anche se siamo al 23 di novembre, quindi in qualche modo ormai stiamo andando all'investimento, diciamo all'attuazione degli investimenti derivanti dal PNRR, ma in qualche maniera se verrà concessa all'Aula la possibilità di partecipare con una dimensione di indirizzo e controllo, oppure se questo elemento per motivi che nel caso diciamo così vorrei venissero evidenziati, se questo elemento di condivisione rispetto alla gestione del PNRR non è più ritenuto dalla giunta attuabile, praticabile e diciamo così da mettere in campo. Ovviamente penso che come Partito Democratico ovviamente valuteremo in aula ogni tipo di votazione rispetto a questo tipo di investimenti. Lo dico perché mi taccio, nell'ultimo Consiglio Comunale da parte della Giunta è stato espresso come oggetto di investimento tramite PNRR l'installazione di 150 telecamere. Io non so esattamente se quando è stato ideato il PNRR nell'immaginario generale dei promotori l'obiettivo fosse quello. penso che l'obiettivo fosse un cambiamento strutturale e migliorativo alla luce della pandemia, della società, del nostro continente. Se l'impostazione è preoccupantemente mirata solamente a in qualche maniera azioni puntuali che però riguardano l'ordinaria amministrazione, penso che si vada un po' distanti da quelli che sono gli obiettivi che le missioni definite in sede europea erano state consegnate ai governi nazionali e quindi anche agli enti locali.
Grazie consigliere D'Angelo. Prego consigliere Bevilacqua.
Grazie presidente. Beh, sicuramente è davvero una bellissima notizia e un bel momento oggi essere qui per quanto riguarda un aspetto importante per la Valpolcevera. Io ringrazio gli assessori, il vice sindaco Picciocchi e l'assessore Maresca per il lavoro portato avanti sino ad oggi, che ha portato anche a questa delibera. Con loro ringrazio anche tutti gli uffici tecnici che hanno lavorato per far sì che oggi possiamo discutere di questo di questa proposta molto importante sicuramente per Rivarolo, ma soprattutto anche per tutta la Valpolcevera, perché quel sito era un sito sicuramente importante, è un sito importante, può essere un sito sicuramente strategico sia per la riqualificazione territoriale ma anche per nuovi servizi per la comunità. Il lavoro su Villa Pallavicini è stato detto anche prima dal Presidente del Municipio, un lavoro che viene da tempo, è stato un grande confronto all'interno anche della sede di Consiglio Municipale con degli atti promossi e votati trasversalmente sia dal centrodestra che dal centrosinistra, ascoltando anche quella che è la voce del territorio con gli amici di Villa Pallavicini che hanno sicuramente promosso, sostenuto e hanno incentivato, ci hanno tirato, possiamo anche dirlo con il presidente Romero, ci hanno tirato per la giacchetta per dire occupatevi di Villa Pallavicini perché quella villa è un peccato che sia in questo momento ridotta così e porti un'immagine di degrado per una zona che invece ha un grande bisogno di riqualificazione. Quindi questo sicuramente è un messaggio che è stato accolto sia dal municipio ma anche dal comune che va a mettere Villa Pallavicini in quella che è un'immagine della Valpolcevera e di ridare alla Valpolcevera una nuova luce, una nuova dignità. È stato fatto già con grandi interventi storici come può essere l'abbattimento della diga di Begato, dove comunque il vice sindaco Picciocchi è stato uno dei principali protagonisti per quanto riguarda ridare nuovamente una luce nuova al quartiere oltre la collina, se proseguiamo da via Vezzani, visto che è limitrofa a Villa Pallavicini, per andare verso il quartiere Diamante. E da lì Villa Pallavicini dovrà essere da traino per quello che riguarda la generazione e la rigenerazione delle aree vicine alla villa stessa. Mi viene in mente uno su tutti la parte di Via Celesia. Via Celesia che ha bisogno, e qui vorrei lanciare intanto un primo messaggio, ragioniamo insieme per far sì che Villa Pallavicini sia da traino per quelle zone, Via Celesia, Via Vezzani stessa, tutta la parte che riguarda i marciapiedi, oppure anche la parte più a nord di Via Rossini, quella che va all'incrocio con Via al Ponte Polcevera. Quindi sicuramente potrà essere da traino, dovrà essere da traino, anche per ridare un'immagine alla cittadinanza che tra l'altro ha visto con lo scorso mandato la creazione del parcheggio della piastra di interscambio di Via Pisoni, quindi un altro sicuramente risultato portato dal Comune. Poi, politicamente, io ritengo che la progettazione per quello che dovrà essere e quello che dovrà contenere Villa Pallavicini dovrà essere sicuramente una progettazione che dovrà avvenire in modo congiunto. Quindi le realtà territoriali per quanto riguarda il municipio, per quanto riguarda le associazioni, per quanto riguarda questo consiglio comunale. Quindi la programmazione, la progettazione dovrà avvenire in modo congiunto, perché sicuramente in modo congiunto si potrà rendere Villa Pallavicini un luogo dove al proprio interno ci potranno essere quei servizi essenziali, e io ne dico uno su tutti, la creazione di una sezione della polizia locale per Rivarolo Certosa. Dentro Villa Pallavicini ci potrebbe stare benissimo, perché ricordo a tutti quanti che Rivarolo Certosa, che a livello demografico rappresenta la metà degli abitanti della Valpolcevera, vede adesso nessun luogo per quanto riguarda la sezione, non vede nessun luogo per quanto riguarda una sezione della polizia locale. Un ragionamento che è stato fatto anche negli anni, è una richiesta che viene dal municipio, perché tra le altre cose anche lì in modo ovviamente congiunto, perché è una richiesta necessaria da riproporre, è necessario valutare la creazione intanto di un avamposto e poi creare una propria sezione, che prima era nei locali di Passo Torbella, e dopo che c'è stata l'unificazione, ne abbiamo anche già parlato per quanto riguardava la questione del Palazzo di Via Pastorino per l'anagrafe e anche la possibilità di ospitare altre realtà, quindi anche riproporre al proprio interno lo spostamento della sezione della polizia locale di Bolzaneto, anche Rivarolo e Certosa hanno bisogno di una sezione di polizia locale. Quindi benvenga tutta la fase progettuale che sta facendo adesso il municipio, sicuramente però il lavoro dovrà essere congiunto tra municipio e comune. Grazie.
Grazie consigliere Bevilacqua. Prego consigliera Russo.
Grazie. Allora, avevo una curiosità rispetto a gli spazi che verranno lasciati, se non ho capito male Presidente Romeo, dunque, se trasferirete la vostra sede, immagino che gli spazi che occupate adesso avranno una destinazione diversa. Allora mi chiedevo, nell'ambito della progettazione, quegli spazi che cosa ospiteranno, che idea c'è anche rispetto a Bolzaneto, che insomma a rigenerazione anche è un quartiere piuttosto difficile, insomma, per quello che lo conosco. E quindi se c'era, non lo so, nell'idea di farne degli spazi associativi, ricreativi, di che genere, con che finalità, insomma, e come si poteva costruire questo percorso. Poi un'altra curiosità, perché non sono riuscita a leggere bene la delibera, chiedo scusa, se oltre all'acquisto nella delibera è previsto un rifacimento degli spazi, cioè se questi spazi verranno dati e possono essere già occupati, o seppure invece c'è oltre all'acquisto anche delle risorse destinate al riallestimento degli spazi per renderli utili per ospitare gli uffici e tutte le cose che ci ha descritto. E quindi se queste risorse erano sempre del PNRR o se erano invece risorse del comune a prescindere, e con quali tempi si pensava di riuscire a fare questo trasferimento. Dopodiché poi anch'io mi univo un po' ad una richiesta che ho già fatto all'assessore Picciocchi più di una volta, che ormai è forse non più di indirizzo ma di comprensione di senso, no? Rispetto alle linee di indirizzo scelte nell'investimento e nell'acquisto di alcuni immobili che di cui delibere arrivano alla nostra attenzione, quali erano proprio la linea generale che aveva condotto ad alcune scelte rispetto, e qua forse ci vorrebbe anche la parte urbanistica, rispetto ad una ad un profilo, ad un assetto urbanistico di alcune zone della città da ricostruire, immagino io. Però sarebbe interessante capire se, oltre alla spinta dei singoli municipi, c'è dietro un pensiero, una progettazione di andare a concentrarsi su alcune zone rispetto ad altre, su alcuni immobili rispetto ad altri, pensando poi anche ad un sostegno nel tempo di questi investimenti. perché appunto ogni spazio che viene trasferito ne lascia altri, quindi ci vogliono poi ulteriori risorse per tenerli in piedi, e quindi se c'era una progettazione un po' più generale su cui riflettere. E quell'occasione chiedevo all'assessore una domanda che ho fatto, forse non ricordo se a lei o a qualcun altro, e se le l'ho già fatta le chiedo scusa se le rifaccio. Ma i soldi del PNRR, allora mi è stato spiegato che non possono essere spesi in servizi, cioè non possono essere costruiti dei servizi. Però anche io ho fatto attenzione ieri, no, all'acquisto delle telecamere. Allora io mi chiedevo, perché non sono così competente, quali erano le linee che sono, o perlomeno il comune, quali linee di indirizzo ha scelto nella destinazione dei denari, no? Perché ne abbiamo visto per esempio anche spesi nei capitoli sociali che abbiamo messo per la questione dei minori non accompagnati. E allora volevo un attimo capire se c'erano delle linee di indirizzo generale che prevedevano non solo l'acquisto di immobili, ma altri generi di investimento rispetto alle quali il Comune ha deciso di investire. Grazie.
Grazie consigliere Russo. Prego consigliere Ariotti.
Grazie Presidente. Ma mi accodo al bel intervento del collega Bevilacqua, perché anch'io voglio sottolineare, ed è giusto rimarcarlo, il grande lavoro che è stato fatto da questa amministrazione, ovviamente in collaborazione con tutte le parti istituzionali, territoriali, associazionismo, comitati di quartiere, eccetera, per quanto riguarda non solo diverse zone della città, ovviamente, ma soprattutto per la Valpolcevera. Oggi siamo qui per parlare appunto di Villa Pallavicini, una riqualificazione che non è l'unica in zona, ha già citato il collega, e lo voglio ribadire anch'io, una su tutte l'abbattimento delle dighe di Begato, un ecomostro costruito negli anni 80, e da lì si è iniziato appunto a ripartire per una riqualificazione non solo visiva ma anche di carattere sociale. Perché per ridare dei servizi, soprattutto a livello di periferie, è lì che parte poi la rinascita dei quartieri e della città. E da Villa Pallavicini anch'io voglio dire che da lì e poi anche dalla piazza riqualificata deve ripartire poi tutta una riqualificazione che deve essere sicuramente fatta con un progetto più approfondito, anche appunto di carattere sociale per quanto riguarda Via Celesia. Via Celesia purtroppo è una via a sé, sembra quasi terra di nessuno e non è colpa tanto delle istituzioni, ma a volte succedono anche dei progressi, diciamo, all'indietro in alcune vie, e lì secondo me dovremmo andarci a lavorare, perché il grande lavoro che è stato fatto deve anche poter vedere una riqualificazione di alcune vie un po' più degradate. Poi passiamo dalla Miralanza, quindi abbiamo nel mezzo veramente una via che andrebbe riqualificata, e quindi io dico che da queste grandi opere, questi grandi progetti deve rinascere la riqualificazione di tutta la Valpolcevera, e secondo me è stato fondamentale un lavoro congiunto, trasversale, sinergico anche con il territorio. Quindi se continuiamo di questo passo veramente la Valpolcevera potrà vedere e avere un futuro sempre più roseo. Grazie.
Grazie consigliere Ariotti. Passo la parola all'assessore Picciocchi.
Grazie. Allora, poche considerazioni. Intanto siamo tutti d'accordo che l'intervento su Villa Pallavicini è un di cui di una riqualificazione molto più importante che insieme al municipio tutti abbiamo in animo di perseguire in tempi ragionevoli, sfruttando questa contingenza derivante dai lavori della ferrovia, dai lavori della metropolitana e dalle risorse che l'amministrazione è riuscita ad attrarre sul territorio esattamente con questa finalità. Naturalmente è in corso un'interlocuzione con il governo, l'impegno che il ministro Giovannini aveva assunto di arrivare a stanziare in legge di bilancio 200, che in realtà sono 210 milioni complessivamente, sia per il pagamento degli indennizi, sia per la parte di rigenerazione urbana, è assolutamente mantenuto da questo governo, quindi noi come amministrazioni locali ci facciamo ovviamente affidamento e speriamo che in legge di bilancio ci possa essere riscontro positivo a questa nostra richiesta. Per esattezza sono risorse messe a disposizione di RFI con cui poi dovremmo definire un accordo. Io combinazione sono proprio a Roma domani e tra le mie riunioni ho anche proprio una riunione con RFI proprio per vedere questi aspetti. E la consigliera Lodi ricordava dell'incontro di ieri, posso confermare che è andato molto bene, è stato un incontro assolutamente costruttivo con i comitati dei cittadini, abbiamo deciso di avviare un tavolo tecnico, la prima riunione la faremo il 5, nel mentre poi sono in attesa della disponibilità di RFI, perché vorrei che nella commissione consigliare ci fosse la presenza di RFI, che ritengo assolutamente importante, ma credo che a breve potremo anche confrontarci in maniera molto ampia in quest'aula su questa rigenerazione complessiva molto importante di Certosa e di Rivarolo. Poi per quanto riguarda gli acquisti, allora vorrei essere molto chiaro per sgomberare il campo da ogni dubbio. E anche per evidenziare la trasparenza assoluta con cui ha proceduto l'amministrazione. Il proprietario di Villa Pallavicini, come sapete, è il marchese Cattaneo Adorno. È lui il proprietario. Se noi dobbiamo comprare, vogliamo comprare Villa Pallavicini, devo comprarla dal marchese Cattaneo Adorno, punto. E non mi permetto assolutamente di formulare nessun tipo di giudizio, ma siccome ho capito che è stata evocata questa presenza, allora con grande trasparenza vi dico che noi abbiamo fatto valutare il compendio dall'Agenzia delle Entrate, quindi non è una valutazione unilaterale dell'amministrazione. Vi dico anche che ho avuto una discussione molto accesa con il marchese proprio sul fatto che ritenevo, e questo dice la delibera, che fosse lui a doversi accollare gli oneri di bonifica dell'amianto. Credetemi, cosa non semplice, però l'abbiamo portata a casa, perché io, ma ve lo dico, sono arrivato, non lo sa nemmeno il presidente Romeo, a dire circa 2 settimane fa, perfetto, il comune non compra più Villa Pallavicini, basta, il discorso è chiuso. Quindi è importante no, essere qui, dire queste cose, è stata fatta una trattativa e soprattutto c'è una certificazione dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto invece riguarda le risorse del PNRR, allora, le risorse del PNRR sono risorse per investimenti, le telecamere sono investimenti, gli acquisti sono investimenti, i lavori sono investimenti, non sono risorse che possono essere utilizzate per servizi. Per la parte corrente, a differenza di altri filoni di finanziamento, uno su tutti, Pommetro, per dire fondi strutturali europei, dove c'è una quota di investimenti e c'è una quota di servizi. Quindi tutte le misure che il Comune di Genova ha deliberato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attengono ad investimenti, perché sennò chiaramente non potrebbero essere finanziate. Non solo. La Ragioneria dello Stato è molto attenta, è molto pignola proprio per evitare che i comuni facciano un po' i furbi, scusate su questa espressione, usando queste risorse per spendersi in parte corrente, soprattutto il costo del personale. Per cui, cioè a dire che cosa? Ho 8 milioni per fare un investimento e a valere su quella spesa carico una bella quota di personale che poi magari la uso per altro. Perché poi chiaramente bisogna sopravvivere, no? E siccome, come dire, ne veniamo da una stagione di tagli alle risorse comunali che purtroppo non è ancora finita, stiamo combattendo proprio in queste ore perché a legislazione vigente al Comune di Genova il prossimo anno vengono sottratti ulteriori 10 milioni di euro in parte corrente, chiaramente un po' con fantasia si cercano soluzioni poi per mantenere l'invarianza di spese fondamentali come quella che riguarda il costo del personale. Allora la ragioneria è stata molto chiara con una circolare, la circolare 4, nel ribadire che solamente una piccola quota, 4%, può essere spesata su personale e soprattutto poi deve essere rendicontata in maniera molto analitica l'attività di questo personale che deve essere assolutamente afferente i progetti del PNRR. Ne approfitto perché la sua domanda è molto interessante. Il mondo dei comuni è un po' preoccupato da questa situazione. Ieri, se leggete le dichiarazioni, il lungo intervento del Presidente De Caro alla presenza del Presidente della Repubblica all'Assemblea annuale dell'Associazione Nazionale dei Comuni, sono state interessanti da questo punto di vista, perché tutti questi interventi poi porteranno ad una esplosione di spesa corrente, perché se io realizzo una grande infrastruttura di mobilità, ad esempio, grazie alle risorse del PNRR, poi chiaramente ci sarà un tema di gestione di queste infrastrutture, e questo è un tema che non riguarda il Comune di Genova, riguarda la totalità dei comuni italiani. Però è giusto darvi la misura del fatto che sono tutte questioni all'attenzione del governo, che i comuni, indipendentemente dai colori politici, all'unanimità stanno portando in questo momento al governo, al precedente governo, così come all'attuale governo. Credo di aver risposto a tutto, grazie.
Grazie Assessore Picciocchi, vedo che si è prenotato il consigliere D'Angelo, prego consigliere.
Sì, in realtà è una mozione d'ordine, perché accolgo le parole dell'assessore Picciocchi e lo ringrazio per aver risposto alle sollecitazioni. Comunque sono a rinnovare una richiesta, quella sul futuro della commissione speciale per quanto riguarda il PNRR, ma c'è un elemento e non è una provocazione che mi sento di sottolineare, perché sto detto indipendentemente dai colori politici. Ecco, in Italia, per effetto dell'articolo 3 e della 14ª disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, dal 1948 i titoli nobiliari non sono più riconosciuti. Giacomo Cattaneo Adorno qui non è marchese, quindi lo dico perché spesso lo si cita con un titolo nobiliare che, grazie alla lotta di liberazione, dal 1948 quella persona non ha più, perché si nasce uguali in questo paese, non ci sono più i nobili. Lo dico onestamente, non rivolto con polemica verso l'assessore, ma perché spesso questo elemento viene segnalato nelle aule istituzionali di questa Repubblica, e finché siamo una Repubblica possiamo permetterci di commemorare i monarchi britannici, ma nelle sedi istituzionali forse è il caso di richiamare l'uguaglianza sostanziale che è prevista dalla nostra Costituzione.
Allora, prima di passare la parola al Presidente Romeo, volevo passare la parola all'Assessore Maresca. Prego, Assessore.
No, io ringrazio. Infatti, in questi anni il lavoro del Vice Sindaco Pietro Picciocchi a Roma è stato essenziale proprio per portare dei fondi per queste opere che per noi sono fondamentali nel patrimonio della città. Quindi sono stati inseriti fondi importantissimi per la riqualificazione, grazie al lavoro che è stato fatto, e per noi come amministrazione è importantissimo questo, ed è importantissimo quindi lavorare con fondi pubblici, lavorare con RFI, ma credo che, rispondendo soltanto a un pochino a una parziale domanda della consigliera Russo, il nostro obiettivo come amministrazione è anche quello di creare delle sinergie pubblico-private che consentano una valorizzazione del patrimonio genovese anche per l'utilità, diciamo, di tutti i cittadini genovesi. Quindi sarà nostro compito, come ufficio del patrimonio, suddividere eventualmente in zone settoriali, ma è già stato fatto in determinate parti, soprattutto per quanto riguarda il Piano Nazionale di Resilienza, il PINQA, che governa Pietro Picciocchi, ma abbiamo già in atto una suddivisione di determinate tematiche di settori e di immobili che possono essere invece di valorizzazione, al di là dei fondi pubblici, magari di privati interessati, che entrano invece in una valorizzazione poi complessiva di servizio pubblico anche per i cittadini genovesi. Quindi questo credo che sia fondamentale, però questo lavoro integrato che stiamo realizzando, che hanno realizzato l'anno scorsa legislatura, in cui io avevo, diciamo, l'assessorato al porto ma non il patrimonio, è stato un lavoro essenziale, perché ci siamo ritrovati davvero già un piano di recupero di determinati edifici grazie a un lavoro importantissimo, e credo che la città di Genova da qui ai prossimi anni debba essere in grado di integrare a questo piano ulteriori edifici in altre zone della città, come a San Pier d'Arena, come in altri posti, per poi creare invece proprio una città valorizzata dal punto di vista patrimoniale, culturale, sociale e anche, perché no, lavorativo, perché i posti di lavoro, lo ripeto sempre, sono la base essenziale in questo momento nel nostro paese e nella nostra città. Grazie.
Grazie Assessore Maresca, do la parola al Presidente del Municipio 5 dal Polcevera, Federico Romeo. Prego Presidente.
Grazie Presidente. Allora io rispondo insomma un po' alle sollecitazioni che mi sono arrivate. Allora, nell'idea che abbiamo sviluppato, noi abbiamo quella di portare all'interno della villa gli uffici demografici di Piazza Palavicini, che come ho detto sono nella scuola. Questo perché intanto si andrebbero ad allargare gli spazi e secondo perché dobbiamo liberare gli spazi della scuola, perché anche in fase di Covid abbiamo avuto grossi problemi sulla scuola materna, quindi sullo 06. Pertanto in quel modo lì noi riusciremo a recuperare due aule che consentono di poter ampliare, come dire, gli spazi scolastici, anche perché dentro un istituto scolastico avere degli uffici pubblici con il cortile, che è ovviamente promiscuo sia alla scuola che agli uffici pubblici, insomma è un problema anche dal punto di vista degli accessi e della stessa anche sicurezza delle persone, soprattutto perché ad oggi diventa difficile poter far fare la ricreazione ai bambini e dopo la pausa insomma mensa nel cortile, quando c'è l'accesso ovviamente delle persone che vanno agli uffici demografici poi nella fase pomeridiana. Poi c'è il tema della sede della polizia locale. L'avamposto della polizia locale è uno degli elementi importanti, perché ad oggi abbiamo la sede solo su Ponte Decimo e su Bolzaneto, ma il pezzo di Rivarolo e Certosa, che è il pezzo più popolato, non avendo un avamposto, una presenza stanziale, insomma, dei vigili, anche di uffici, porta la stessa polizia locale ad avere problemi anche l'attività, insomma, di controllo, di presenza sui marciapiedi, quindi l'attività, insomma, dei nostri agenti, perché devono lasciare le macchine, come dire, in mezzo alla strada, e quindi pertanto questo è un ulteriore elemento di difficoltà. C'è poi tutta la parte relativa al tema della sede municipale, nel senso che Palazzo di Villa Carrega presenta Bolzaneto, con l'apertura degli uffici demografici nel Palazzo di Via Postorino andiamo a portare, come dire, una centralità insomma nel quartiere di Bolzaneto di un servizio che altrimenti oggi, come dire, non era presente, ma su Bolzaneto abbiamo un problema di spazi scolastici, nel senso che oggi la scuola non ce la fa più, non ci sta. E in questo momento, già dal Covid in poi, due aule le abbiamo dovute spostare nella sede dell'AMPI di Bolzaneto, quindi abbiamo due aule scolastiche elementari nella sede dell'AMPI di Bolzaneto, cui l'amministrazione paga un affitto, il contributo insomma per le relative spese, e abbiamo una situazione un po' particolare dell'asilo. Quindi la proposta che noi abbiamo formulato all'amministrazione è quello che, con uno spostamento insomma dei nostri uffici da Villa Carrega a Villa Palavicini, si potrebbe consentire di riportare la villa, che precedentemente era già scuola, a realizzare insomma degli spazi, come dire, scolastici, per poter allargare gli spazi scolastici che oggi su Bolzaneto mancano. Nel frattempo c'è invece una necessità, si rivedrà anche il tema dei servizi sociali. Oggi sono presenti in Passo Torbella, ma che è un posto assolutamente inadeguato, e con l'apertura della Casa della Salute a Bolzaneto noi porteremo una parte dei servizi sociali, quelli collegati alla parte sanitaria, faremo definitivamente l'integrazione sociosanitaria. Facendo quel progetto di integrazione sociosanitaria però abbiamo tutta una parte di servizi che sono, come dire, di sportello di accesso anche per le famiglie, che non puoi andare a mettere quei bambini dentro una struttura sanitaria come la Casa della Salute, ecco, ma devi trovare uno spazio dove puoi fare anche l'attività, servizi sociali, quindi di accoglienza, di lavoro anche con le famiglie, i bambini, insomma, e quindi Passo Torbella, la proposta che poi faremo all'amministrazione è quello che quell'edificio, che è un edificio promiscuo ad un caseggiato, potrebbe essere a quel punto, come dire, diciamo, eliminato, nel senso non essere più attualmente decidere un'eventuale alienazione di quell'edificio, di quella porzione di edificio, e spostare il pezzo invece dei sociali che non è collegato alla sanità dentro, diciamo, dentro la villa. Ecco, questo sarebbe anche una migliore razionalizzazione dei nostri, diciamo, uffici sul territorio. E poi c'è tutta una parte di spazi, diciamo, museali, di spazi anche, diciamo, associativi, con la rigenerazione del Chiosso della Certosa, su cui stiamo lavorando profondamente per realizzare lì il Museo di Storia e Cultura Contadina. Noi avremo però avevamo già avviato questa progettazione con Fondazione Ansaldo, di prendere anche un po' tutto il patrimonio storico delle ville, dei sentieri e dei percorsi, museale, anche all'interno della villa, con degli spazi invece dedicati alle associazioni, perché a Rivarolo non sono presenti, insomma, spazi associativi. Quindi ecco un progetto molto ampio, che però dentro alle risorse che sono state stanziate ci sono, come dire, gli elementi e i margini affinché, insomma, queste possano dare una risposta complessiva proprio per quel luogo. C'è poi un tema di cortile, il cortile quindi della villa, prima era un giardino e poi ovviamente è diventato un parcheggio, quindi c'è tutta una parte anche che la riqualificazione andremo, diciamo, a mettere mano anche su quello, mentre la proprietà Cattaneo Adorno mantiene le due ale, insomma, dei due edifici, quindi laterali della villa. Su quello una parte dell'edificio è oggi presente la scuola materna dell'Istituto Santa Dorotea, perché era un lascito che la madre del Cattaneo Adorno aveva lasciato alle suore dell'istituto, quindi lì abbiamo una scuola. Dall'altro oggi una parte di quegli immobili sono utilizzati come immobili sociali in seguito ad una convenzione con la prefettura, però su quello anche la proprietà Cattaneo Adorno, con cui ci siamo relazionati con la riqualificazione della villa, vorrebbe, diciamo, sistemare quell'ala del caseggiato, perché, lo dico, con l'arrivo anche della metropolitana in piazza Palavicini, che sarebbe subito lì, è chiaro che anche quello si potrebbe ragionare su diversi aspetti, anche di studentati, di attività, eventualmente anche di una casa fatta invece con i nostri servizi sociali. Abbiamo una necessità, lo dico qua a voi consiglieri, anche di un luogo dove fare, dove avere, insomma, un luogo famiglia, quindi anche di mamme, persone, famiglie in difficoltà, diciamo anche donne di violenza, che non hanno, come dire, hanno una limitazione rispetto, diciamo, ai luoghi anche un po' protetti per poter ovviamente crescere i loro figli, e quindi quello potrebbe entrare anche dentro, diciamo, ad un progetto che l'amministrazione fa con, ovviamente in quel caso con la proprietà, proprio di un luogo, insomma, particolare, dove quindi anche quegli appartamenti che sono presenti, di metterli a posto. Insomma, ci sono alcuni aspetti di quello che tocca a noi e quello che tocca alla proprietà, con un ragionamento, insomma, che stiamo facendo, che però, come dire, non è basato su idee, ma che già, insomma, ha degli elementi ben strutturati e saldi rispetto anche ai soldi che sono stati previsti per la rigenerazione. Spero, insomma, consigliera, di averti risposto. Grazie.
Grazie Presidente Romeo. Prego, consigliere De Minizio.
Prendendo lo spunto dallo starnuto di un nostro collega, io credo che ormai qua ci stiamo avvicinando alla guerra, cioè basta guardare i colleghi come sono vestiti, allora dalla sopra esce aria fredda, finché siamo a martedì siamo in tanti, magari passiamo inosservati, ma adesso fa veramente freddo. Una volta avevamo il calorifero manager, ben pagato, l'avremo ancora adesso. Io lo dico al vice sindaco, lo dico a lei presidente, trovate una soluzione, va bene? Grazie.
Bisogna risparmiare. Sì, prendiamo atto, consigliere De Menedictis. Ok. Prego, consigliere Ariotti.
Grazie Presidente, non vorrei essere molesto oggi, però visto che De Benedictis, collega, ha detto questa cosa, allora anch'io mi aggiungo, perché sembrava una sensazione, ma in effetti allora è così, perché d'estate si muore di caldo e d'inverno si sente un'aria un po' fresca e non si capisce perché. Ecco, allora confermato, mi accodo all'intervento del collega, grazie.
Prego, consigliere Valcalebre.
Sì, mi accolgo anch'io e le chiedo di farsi parte attivo col Presidente del Consiglio Comunale Cassibba per risolvere questa situazione, grazie.
Prendiamo atto, sì, anche all'assessore vice sindaco Picciocchi. Prendo atto di tutto. Ricordo che al termine di questa commissione ci sarà la conferenza dei presidenti con la partecipazione anche dei vicepresidenti, per i presidenti che non sono presenti. Allora, se non ci sono altri interventi andrei in chiamata. Prego, consigliere Antan Nicola.
Se va in chiamata, dicevo in aula.
Grazie consigliera. Vince Genova.
In aula.
Grazie. Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia.
Aula.
Lega Liguria.
Aula.
Genova domani. Forza Italia, aula. Partito Democratico.
Aula.
Genova Civica.
Aula.
Lista Rosso Verde. Uniti per la Costituzione. Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Grazie a tutti, grazie agli auditi, grazie consiglieri e consigliere. Dichiaro chiusa la Commissione 3 bilancio e congiunta con la 5. Grazie.